Io non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo. Non ci credo.
Non ci credo, non farlo manco tu. Non ci credo, spegni quella TV.
Un caro saluto da Mario e benvenuti sulle frequenze di Radio Cooperativa. Questa è Non ci credo, una trasmissione di informazione ambientale che va in onda ogni due settimane, il sabato alle 14.50 e la domenica della settimana successiva alle 16.50 in replica registrata. Non ci credo si occupa prevalentemente di aspetti ambientali generali, cercando di analizzare la situazione, cogliere le cause vicine e lontane di quello che sta accadendo. Cerca sempre di mettere in primo piano la notizia, suffragata da dati, riferimenti, inchieste. I documenti consultati nella preparazione delle puntate derivano da pubblicazioni, giornali, siti internet specializzati, a partire da quelli delle istituzioni nazionali e internazionali, sempre ricchi di spunti e a volte anche di sorprese. Non pretendo mai di avere ragione, ma sempre di fornire all'ascoltatore una lettura del mondo che ci circonda, che possa far riflettere e induca ad approfondire, perché credo che lo scopo dell'informazione sia questo. Spero di riuscirci, almeno qualche volta. Buon ascolto. Cari amici, ben ritrovati per questa nuova puntata di Non ci credo, la prima del 2016. Oggi è sabato 9 gennaio per chi l'ascolta in diretta e domenica 17 gennaio per chi invece ne ascolta la replica registrata. Si tratta di una puntata registrata venerdì perché non mi è stato possibile essere fisicamente in studio il sabato. L'anno nuovo ci ha portato gli stessi problemi di cui abbiamo parlato nell'anno vecchio e, a dire la verità, in molti di quelli che l'hanno preceduto. Ma c'è stato, nelle settimane passate, un enorme allarme smog, con informazioni spesso di terrore, con blocco della circolazione nelle città, limitazione delle ore di riscaldamento nei condomini e altre decisioni drastiche e impopolari. A Padova si è arrivati perfino a decidere che il biglietto dell'autobus, invece che un'ora e un quarto, avesse validità per tutta la giornata. Una decisione ragionevole e da accogliere con approvazione, se non fosse arrivata nei giorni successivi all'ondata enorme di automobili che andavano e venivano dal centro cittadino. Insomma, nei giorni di maggiore calma per quanto riguarda il traffico. Un'operazione in perfetto stile greenwashing, tanto fumo e poco arrosto. Che il cosiddetto smog, vale a dire le sostanze inquinanti che si accumulano nell'aria e che ci tocca respirare, di cui parleremo oggi, derivino anche dalle automobili e dal riscaldamento, è cosa che sanno anche i bambini. E sanno anche che le soluzioni adottate, le targhe alterne, la chiusura al traffico dei centri cittadini, il blocco della circolazione la domenica e così via, che queste soluzioni, dicevo, non servono a nulla o quasi, perché, se posso parafrasare una frase famosa di Albert Einstein, l'inquinamento è il compagno inseparabile del progresso, della crescita, dello sviluppo, almeno di quello che la nostra società ha prodotto dall'inizio dell'industrializzazione in poi. Ma quello che personalmente mi ha colpito maggiormente è il fatto che di fronte a queste misure le persone, molte persone, non hanno pensato: cacchio, siamo proprio messi male, meglio che cominciamo a fare i bravi, magari respirando un po' meno. No, niente di tutto questo. Si sono arrabbiate perché non potevano usare l'automobile, vale a dire si sono arrabbiate a favore della causa del loro malessere. È così che va questa società basata sempre più sull'ignoranza e il pressapochismo popolare. Tutte le conferenze del mondo, come quella di Parigi che vi ho raccontato nell'ultima puntata di Non ci credo, non serviranno a niente finché il potere, quello vero, sarà in mano dei farabutti e avremo un popolo che assomiglia moltissimo al mitico Tafazzi di Aldo, Giovanni e Giacomo in Mai dire gol. Chi non conoscesse Tafazzi cerchi questo nome su YouTube e capirà perfettamente di cosa sto parlando. Oggi dunque vorrei esaminare questa faccenda dello smog per capire un pochino meglio di cosa si tratta e, se possibile, di vedere quali soluzioni serie si possano adottare per venire fuori da questo buco nero in cui ci siamo cacciati. Prima di cominciare, tuttavia, un avvertimento. Solo gli sprovveduti hanno scoperto che siamo messi male nel 2016. Gli altri, per esempio quelli che seguono questa trasmissione, lo sanno da anni e non si sono certo meravigliati di nulla. Ma, come è tradizione di Non ci credo, partiamo con una canzone. Qualche giorno fa è mancata una cantante statunitense, Natalie, la figlia dell'immenso Nat King Cole. Cole era un fumatore accanito di sigarette al mentolo, anche perché credeva che un consumo anche di 3 pacchetti al giorno avrebbe dato alla sua voce una tonalità più ricca. È morto di cancro ai polmoni a soli 46 anni. Natalie Cole è diventata universalmente famosa quando è uscito il disco Unforgettable, indimenticabile, in cui è presente uno straordinario duetto virtuale con il padre, una canzone meravigliosa che adesso ascoltiamo.
Unforgettable, that's what you are.
Unforgettable, though near or far,
like a song of love that clings to me. How the thought of you does things to me. Never before has someone been more
unforgettable in every way.
And forevermore.
And
that's how you'll stay.
That's how you'll stay.
That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too.
In queste settimane, dunque, abbiamo sentito parlare di smog da parte di tutti, ma proprio tutti, soprattutto quelli che non si sono mai occupati di ambiente, dal Parlamento fino al bar sotto casa. Se andiamo a cercare una definizione di questo termine, troviamo scritto così: lo smog è una forma di inquinamento atmosferico. Un po' poco, decisamente, se vogliamo capirci qualcosa. Cerchiamo allora nei dettagli e scopriamo che il termine deriva da due parole inglesi, smoke, che vuol dire fumo, e fog, che vuol dire nebbia. La parola nasce all'inizio del secolo scorso a Londra, d'altra parte parlando di nebbia dove altro poteva essere, durante la rivoluzione industriale nelle grandi città veniva fatto largo uso del carbone come combustibile. La combustione del carbone produce grandi quantità di particolato che si combina con la nebbia dando origine ad un aerosol di anidride solforosa e solforica, le quali a loro volta si combinano con l'acqua presente nell'atmosfera formando acido solforoso e solforico, dannoso per persone, animali e piante e anche per gli edifici data la sua acidità. Ecco quindi una definizione generale dello smog. Poi però le cose sono cambiate, l'uso del carbone è diminuito a favore di petrolio e soprattutto del gas naturale, ma la situazione non è affatto migliorata. Il motivo è semplice, il numero delle persone presenti nelle città è cresciuto in modo enorme, così come, di conseguenza, il numero delle abitazioni, e quindi delle caldaie, il numero delle automobili in circolazione, il numero delle aziende che producono merci e così via. Se aggiungete altre piccole quisquiglie come centrali termoelettriche e inceneritori, avete un quadro delle cause più importanti dello smog dei nostri giorni. La domanda resta però la stessa: che cosa c'è dentro lo smog? In questi giorni si è parlato soprattutto delle polveri sottili, i famigerati PM10. Voglio dire prima di tutto che la pericolosità di questi PM10 è decisamente sopravvalutata. Sono solo dei ragazzacci dispettosi che al massimo possono provocare una bronchite, ma questa affermazione sono certo spiazzerà qualcuno e quindi è meglio chiarirla subito. Prima di cominciare va anche detto che le misure previste, quelle a cui ho accennato prima, blocco della circolazione, limitazione del riscaldamento, eccetera, sono state ritirate alla prima pioggia d'inizio 2016. Vedremo che la situazione è sicuramente migliore rispetto alla settimana di Natale, ma la preoccupazione per la salute delle persone non possono e non devono essere minori. Le polveri sottili, dunque, e i PM10 in particolare. PM è la sigla inglese che sta per Particulate Matter, che noi traduciamo semplicemente con particolato. Si tratta di una sospensione di particelle di vario genere. Il particolato si genera in un sacco di occasioni, quando ad esempio una roccia si disgrega, quando arrotiamo in cucina la lama di un coltello, quando le gomme delle automobili si usurano sull'asfalto, quando erutta un vulcano e in mille altre situazioni differenti. Ma l'azione che noi associamo per prima alle PM è la combustione. Ogni tipo possibile ed immaginabile di combustione è anche quella di una sigaretta. Tuttavia, fumatori e non, pensano subito, parlando di particulate matter, alla combustione di carburanti di vario tipo. Nessuno è chiamato fuori, il legno, il carbone, il petrolio, il gas, i rifiuti. Tutti producono polveri sottili, la cui composizione è impossibile da prevedere perché dipende da troppi fattori. Quello su cui invece è possibile discutere riguarda la dimensione delle particelle, che ha un'origine ben precisa ed è importantissima, come vedremo. Dal momento che per disgregare un oggetto è necessario rompere i legami che tengono insieme le sue parti microscopiche, più energia metteremo nell'operazione e più piccole saranno le particelle frantumate. Così avremo particelle di dimensioni sempre più piccole mano a mano che la temperatura di combustione cresce. Per capirci, un'automobile produce particelle abbastanza grossolane, mentre un inceneritore, un altoformo, ne producono di piccolissime dal momento che la loro temperatura raggiunge e supera a volte i 1000 gradi Celsius. E così si è stabilita una classificazione per il particolato proprio in base alle dimensioni delle particelle che lo costituiscono. Qualcuno potrà anche dire: a noi che ci frega? Ed è invece proprio questo che ci frega in tutti i sensi. Infatti il particolato non solo fa schifo come il vecchio smog, ma invade il nostro organismo e rischia di provocare danni seri alla nostra salute. Credo sia intuitivo capire che più sono piccole queste particelle e maggiore è la loro capacità di penetrare in profondità nei nostri tessuti. Per questo la classificazione che adesso vi dirò è importante e viene associata proprio alla capacità invasiva delle particelle. Si comincia con il particolato grossolano, le dimensioni delle cui particelle non scendono sotto i 10 micrometri. Il micrometro è la nuova dizione ufficiale voluta dal Sistema Internazionale di Misura per quello che una volta, e magari noi continueremo a farlo, per quello dicevo che una volta chiamavamo il micron. Si tratta di una unità di misura che corrisponde ad un millesimo di millimetro. Per capirci, bisogna mettere insieme 100 micron per arrivare allo spessore di un capello. 10 micron dunque possono sembrare una misura terribilmente piccola, eppure queste particelle sono talmente grosse, tra virgolette, da non essere nemmeno in grado di procurarci dei fastidi dal momento che le nostre protezioni naturali nel naso e nella gola non consentono loro di superare la laringe e quindi di procurare danni all'apparato respiratorio. A proposito, facciamo un respiro, ascoltiamo una canzone e poi ripartiamo.
Se fermati e poi un altro mondo che sempre cambierà. Io sto tornando meno male, non ci volevo stare più, no, 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 no. Parlato con Maria, sta terrena e poi ancora non sapevo c'è chi capirà. E tutti imparano a spiegare qualcosa che rimane. Sarà un'altra strada che in faccia a chi ti sfrutta e non darà. Non si può vivere e guardare qualcosa che fa male. Sarà un'altra strada che ci sarà. Oh,
A un anno della sua scomparsa non potevo non ricordare questo grande artista napoletano, Pino Daniele, in Sarà. Dunque stiamo parlando del particolato e delle varie sigle che leggiamo sulla stampa e di quelle che invece non leggiamo mai. Cominciamo, come detto, con i famosissimi PM10. Qui bisogna stare un pochino attenti perché si tratta di tutte le particelle con diametro più piccolo di 10 micron, il che significa che qui dentro ci sono anche particelle molto più piccole, come ad esempio quelle dei PM2,5. Ormai la dicitura è chiara. Nei PM2,5 ci sono tutte particelle con diametro più piccolo di 2,5 micron. Questa è una polvere cosiddetta toracica, è chiamata così perché è in grado di penetrare anche profondamente nei polmoni, soprattutto quando respiriamo attraverso la bocca. Tutto il resto è avvolto nel mistero, parliamo in generale di polveri ultrafine, le cui particelle scendono a diametri di un micron, 0,1 micro, e hanno una capacità di penetrare molto profondamente nei nostri polmoni. Il resto delle polveri, quelle con diametro inferiore a 0,01 micron, prendono il nome di nanopolveri. Un nanometro corrisponde ad un millesimo di micron. Sono prodotte nella combustione ad alte temperature, negli altoforni, nei cementifici, negli inceneritori, e possono provocare danni irreparabili al nostro organismo. Molti studi condotti in Italia e all'estero testimoniano che queste particelle sono in grado di penetrare all'interno delle cellule, nello sperma, nei globuli rossi del sangue, con conseguenze che è piuttosto facile immaginare. Sicuramente qualcuno, anzi molto più di qualcuno, ci sta aspettando al varco. Questi ecologisti da strapazzo, sempre pronti a sputare sentenze, ma noi abbiamo dalla nostra parte la tecnologia che può risolvere la questione. Io trovo piuttosto avvilente, in generale voglio dire, creare della tecnologia per rimediare ad errori fatti dalla stessa tecnologia. Probabilmente sarebbe molto meglio non fare quegli errori, risparmiandosi un sacco di guai, di tempo e di denaro. Ma questa osservazione ci porta dritti a formulare due domande. La prima, siamo in grado di individuare la presenza di questo particolato, di capire quanto ce n'è? Seconda domanda, siamo in grado di intercettarlo e di renderlo inoffensivo? Purtroppo la risposta ad entrambe le domande è no, noi non siamo in grado di controllare, ahimè, questo fenomeno. Proviamo però a saperne un pochino di più. Certo, esistono dei sistemi per intercettare queste particelle, ma in questo caso occorre essere precisi e dovremo partire un po' da lontano. La prima questione da affrontare riguarda i cosiddetti limiti di legge. Essi rappresentano quello di cui occorre stare attenti. Il resto praticamente non esiste. Immaginate, ovviamente è solo un esempio, che una fabbrica butti nell'ambiente circostante un inquinante X. E che per questo inquinante la legge non preveda dei limiti. Bene, quell'inquinante semplicemente non esiste. La fabbrica è a posto e può continuare la sua meritoria opera di invadere il mondo con le sue schifezze. Altro esempio. Immaginiamo questa volta che un'altra fabbrica emetta un inquinante Y, molto più pericoloso di quello X precedente. Così pericoloso da meritare che una legge di tutela dell'ambiente e della salute imponga un limite. Di Y non ce ne possono essere più di 0,5 nanogrammi, un nanogrammo è un miliardesimo di grammo, per ogni metro cubo. Adesso immaginate che questi metri cubi escano da un camino e siano i fumi di una qualche combustione. Se dentro ogni metro cubo ci sono 0,5 nanogrammi di inquinante, a me interessa sapere quanti metri cubi escono ogni giorno da quei camini e per quanti giorni lo fanno. Perché magari quell'inquinante non si distribuisce a terra in modo uniforme, ma si addensa più qua e meno là, e magari finisce sopra la mia coltivazione di broccoli, oppure sull'erba dove pascolano le mie mandre che producono le mozzarelle. Se per somma di sventura quell'inquinante è abbastanza persistente, se ne accumula un giorno dopo l'altro, e alla fine il limite di legge che vale per aria in un certo istante viene abbondantemente superato proprio là dove mi interessa di più, cioè dove può colpire la mia salute. C'è ancora un altro livello di sfortuna, ed è che quell'inquinante si accumuli sempre di più risalendo lungo la scala alimentare. ma allora quelle lettere X e Y assomigliano troppo alla diossina e il trucco è scoperto. Ma se solo vi azzardate ad alzare la mano per protestare per una fuoriuscita di diossina entro i limiti di legge, e non per questo, come visto, meno pericolosa, se vi va bene vi beccate dell'ecoterrorista. I limiti di legge a volte sono delle vere e proprie barzellette, altre volte sono stabiliti dagli stessi inquinatori o da chi da costoro riceve qualche tipo di beneficio materiale o politico. Prendiamo proprio il caso del particolato. Passando da PM10 a PM0,1, quindi da un particolato grossolano ad un particolato molto fine, si passa ad un diametro 100 volte più piccolo, ma il volume di una particella di PM01 è 1 milione di volte più piccolo di quello di una particella di PM10. Infatti il volume si ottiene moltiplicando il diametro 3 volte per se stesso, e 100 per 100 per 100 fa proprio 1 milione. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se in un certo spazio ci stanno 1000 PM10, nello stesso spazio di PM01 ce ne stanno 1 milione di volte di più, vale a dire 1 miliardo. Dal momento che il particolato PM10 comprende anche le particelle più piccole, stabilire dei limiti di legge come quelli esistenti non ha senso. Se insomma non devono esserci più di 40 microgrammi per metro cubo, non è affatto la stessa cosa se in quel metro cubo sono presenti particelle grandi o particelle piccole, sia per il loro numero, che implica una maggiore o minore possibilità di ammalarsi, sia per la loro pericolosità, che dipende a sua volta proprio dalle loro dimensioni. Ecco dunque che il limite di legge in questo caso non ha un gran significato. Ma tornando alla tecnologia, ci sono indubbiamente i filtri, alcuni dei quali sono veramente fantastici, come per esempio quelli a manica che vengono usati negli inceneritori. E tuttavia non ci sono filtri abbastanza sottili per tutto il particolato. L'intercettazione avviene per particelle fino a PM1, ma quelle più piccole e, scusate se mi ripeto, più pericolose, sono costantemente in libera uscita.
Black roof country, no gold payments, tired starlings. Silver horses ran down moonbeams in your dark eyes. Dawnlight smile on you leaving my contentment.
there's kindness in the hard crowd.
Quello che abbiamo ascoltato è un successo del 1968, un successo di quelli clamorosi, era Jack Bruce e i Cream in questa White Room alle origini del rock. Dunque il particolato può essere fermato solo in parte, solo le particelle più grosse, che sono quelle meno numerose e meno pericolose. L'altra domanda riguardava l'individuazione del particolato e anche per questo argomento i discorsi sono abbastanza simili a quelli appena fatti. Ci sono strumenti che permettono di rilevare quanta polvere PM10 è presente e anche quanta PM2,5 c'è in una certa situazione, ma non si può dire niente sulla reale composizione di questa polvere né sulla presenza delle particelle più piccole. Ecco allora che le polveri sottili, uno dei fattori inquinanti più presenti, rimangono un mistero anche se tutti ne parlano come se di esse si sapesse tutto. Le zone più colpite sono le città per almeno tre motivi: il traffico, il riscaldamento dei moltissimi alloggi e le attività delle aree industriali. Tanto perché si capisca la gravità del problema, Padova, che è una città di circa 200.000 abitanti, vede transitare ogni giorno oltre 220.000 veicoli e ognuno di quei motori emette la sua quota di polveri. Anche il riscaldamento delle abitazioni fa la sua parte, specie se le caldaie sono di vecchio tipo. In questo senso c'è da dire che Padova è una città con una situazione molto molto buona. Ed ovviamente le zone industriali con la combustione di carburanti, i trasporti, le lavorazioni e quant'altro. È qui quindi che si deve intervenire. Uno degli strumenti più utilizzati dall'amministrazione di tutta Italia è quella delle giornate in cui le automobili vengono fermate. Questa è una cosa che perfino molti amministratori, che quel provvedimento sono costretti ad attuare per venire incontro alle normative europee, ritengono del tutto inutile. E così possiamo arrivare alla conclusione. Le particelle del particolato non sono una maledizione maia o una sfiga che ci perseguita, ma la naturale conseguenza dello sviluppo così come questa società l'ha voluto e generato. Pertanto, se ragioniamo in termini di PIL e produttività, sono preziose, perché senza di esse non potremo avere molte comodità di cui non vogliamo privarci. Dal momento che la questione polveri sottili non è gestibile mettendoci delle pezze, lascia aperta una strada soltanto. L'unica soluzione possibile è non produrle. Ora si capisce facilmente che questo avrebbe un impatto devastante sull'impianto produttivo e sociale, perché significherebbe mettere in discussione l'intero processo produttivo di una società che ha basato sulla combustione il proprio sviluppo dal 1750 in poi, cioè dall'avvento dell'era industriale, sulla combustione e sul disprezzo dell'ambiente, senza capire che con questo sistema la salute di tutti è stata messa in fortissimo pericolo. Significherebbe rinunciare al trasporto come oggi lo intendiamo, ai camion che percorrono le autostrade, autostrade che portano denaro alle casse di aziende private e pubbliche. Significherebbe smetterla di produrre cemento per costruire inutili centri commerciali, inutili abitazioni, inutili nuove città mostruose, come se non avessimo già abbastanza, anzi molto di più, di quello che serve in questo senso. Significherebbe, insomma, smantellare l'impalcatura basata sul petrolio. Non è dunque semplice. Ecco perché il particolato che ci danneggia è un altro effetto collaterale del modo in cui la società si è evoluta. Ed ecco perché il crollo delle polveri sottili non può che coincidere con il crollo dell'attuale modello di sviluppo basato tutto su fonti fossili, sull'eliminazione delle risorse usate, sullo sperpero di energia. Mantenere questo modello significa tenersi anche le polveri. Uno può pensare, in fondo siamo sopravvissuti a ben altro, cosa potrà mai farci un po' di particolato? La domanda è assolutamente pertinente e non possiamo che affidarci agli studi condotti da molti centri di ricerca, anche europei. Vediamo un po' di cosa si tratta. L'Agenzia Europea per l'Ambiente ha comunicato di recente i dati relativi al 2012. Il fatto che la comunicazione sia avvenuta a pochi giorni dall'apertura della conferenza di Parigi ha ovviamente assunto un significato ancora più importante. E i risultati della conferenza sono stati decisamente modesti e questo ha reso la comunicazione dell'Agenzia Europea ancora più inquietante. Ora, che i valori si riferiscano al 2012 non deve stupire, le indagini in questo senso sono piuttosto lunghe e comunque non è il caso di esultare per il ritardo perché le cose stanno andando sempre peggio ogni anno che passa. Dunque, il conto di quelle che vengono chiamate le morti premature, vale a dire di quelle che non ci sarebbero state se l'aria che respiriamo fosse pulita, è allarmante. In Europa sfioriamo il 500.000 di persone ogni anno. L'Italia ha un primato che vorremmo proprio non avere, 84.400 morti dovuti all'inquinamento. La relazione, come dicevo, è dell'Agenzia Europea sull'Ambiente ed è molto precisa. 59.500 morti causati dalle polveri sottili, sempre in Italia, 3.300 da ozono che si trova a bassa quota, quello che viene chiamato l'ozono troposferico, e 21.600 da biossido di azoto, il famoso NO2. Le disgrazie per noi che viviamo in questa parte d'Italia non sono finite, perché l'area più colpita è proprio la pianura padana, anche se un po' tutte le città italiane sono coinvolte. Le soluzioni adottate, come il lavaggio delle strade, non portano benefici rilevanti, come testimoniato da una verifica eseguita a Milano dall'ARPA Lombarda qualche anno fa. Poi è arrivata la pioggia, un po' di neve, e ha mitigato la situazione, ma, come ampiamente detto, è solo una pausa, perché la quantità di polveri sopra i valori previsti dalla legge non è una disgrazia di questo Natale. Sono anni, molti anni, che la maggior parte delle città è fuori norma, anche per valori molto elevati. Niente da fare, dunque, o esiste qualche altra strada percorribile? Ne parliamo dopo, prima ascoltiamo questo brano di Paolo Conte.
Due notte il ritornello era già nella pelle di quei due e il corpo di lei mandava vampate africane, lui sembrava un coccodrillo. I sex spingevano a fondo come ciclisti gregari in fuga, la canzone andava avanti sempre più affondata nell'aria. Do-dap, 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 do-dap. Quei due continuavano. Da lei saliva fror di coloniali che giungevano a lui come da una di quelle drogherie di una volta che tenevano la porta aperta davanti alla primavera. Da-da-da, do-da-da-do-do. qualcuno nei paraggi cominciava a sternutire, il ventilatore ronzava immenso dal soffitto, esausto. I sax ipnotizzati dai movimenti di lei si spandevano un rumore di gomma e di vernice, da lui di cuoio. Le luci saettavano sul volto pechinese della cassiera che fumava al mentolo, altri sternotivano senza malizia e la canzone andava elegante. L'orchestra era partita, decollava, decollava. I'm not my boogeyman, you read me, primi trouble. Soffitto e il pavimento, solo il batterista nell'ombra guardava con sguardi cattivi. Quei due danzavano bravi, una nuova cassiera sostituiva la prima, questa qui aveva gli occhi da lupa e masticava caramelle alla scane. Gnugnam, 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 gnugnam. Ah, quella musica continuava. Era una canzone che diceva e non diceva, l'orchestra si dondolava come un pallizio davanti a un mare venerato. Quei due sapevano a memoria dove volevano arrivare. Boge, boge. Prima di sternutire, poi si rifugiò nel nulla. Era un mondo adulto, si sbagliava da professionista.
Questo era Paolo Conte con Boogie. Le misure adottate, come detto, sono solo delle pezze che gli stessi amministratori sanno benissimo non essere per niente incisive, serve ben altro. La strategia per superare la questione deve prevedere investimenti adeguati per un miglioramento generale, non interventi per rattoppare dei buchi che sono enormemente più grandi delle pezze. Possiamo pensare ad almeno due aspetti utili per avviare una soluzione. Il primo è tecnico e prevede soluzioni meno inquinanti, per esempio la sostituzione di tutte le vecchie caldaie e il monitoraggio dei fumi emessi dagli impianti di riscaldamento, cosa che a Padova era stata già avviata in passato e, da quello che mi risulta, la situazione padovana è piuttosto buona da questo punto di vista. Tutto l'aspetto dell'edilizia dovrà essere rimesso in discussione, cosa che peraltro comincia ad avvenire anche da noi, per esempio con l'obbligo della certificazione energetica degli edifici in tutte le operazioni immobiliari. Anche sul traffico c'è molto che si può fare, incentivando una serie di iniziative che sono già diventate standard nel nord Europa, come il car sharing, il carpooling, la messa a disposizione di auto elettriche, di biciclette pubbliche, la salvaguardia delle zone più a rischio, il potenziamento dei mezzi pubblici e così via. Insomma, una svolta che faccia della mobilità un punto di forza e non di debolezza. Quello che è successo a Natale quest'anno con migliaia, decine di migliaia di automobili che andavano in centro senza ovviamente la possibilità di trovare parcheggio è estremamente significativo. E poi l'utilizzo sempre più massiccio di energie rinnovabili, ovunque sia possibile, stando bene attenti a non confondere le cose inventando, ad esempio, un teleriscaldamento legato all'inceneritore e spacciandolo poi in modo truffaldino per un sistema ad impatto zero. Insomma, di cose da fare ce ne sarebbero a pacchi. Basterebbe copiare dagli altri, quelli che sono molto più avanti di noi, basterebbe andare in Germania, a Friburgo, una città con più o meno lo stesso numero di abitanti di Padova, ma completamente verde grazie ad un'azione che dura da anni. Potremmo così stupirsi dei suoi 500 chilometri di piste ciclabili, ho detto bene, 500. Un consumo di energia per riscaldare le abitazioni 10 volte inferiori a quelle migliori nel nostro paese. Pannelli solari ovunque e un'amministrazione aperta all'innovazione e al confronto, senza dimenticare le opportunità di lavoro offerte dalle aziende che di green economy si occupano. Ma queste osservazioni sono davvero riduttive e non rendono giustizia alla città del Baden-Württemberg. Il secondo aspetto è invece politico e non solo delle amministrazioni cittadine che spesso fanno quello che possono, anche di più certe volte, ma è un aspetto generale, aumentando di molto la volontà di agire in senso verde. Basterebbe confrontare l'iter che deve seguire un cittadino di Friburgo e uno di una qualunque città italiana per installare dei pannelli fotovoltaici sul proprio tetto, per capire che la burocrazia e le difficoltà al cambiamento sono nel DNA della nostra nazione. Ed infine ci sono le resistenze da parte di chi ha tutto l'interesse a mantenere lo status quo, a lasciare le cose così come sono, perché è il modo migliore di fare affari e ottenere profitti. Voglio darvi un dato che ha a che fare con questo tipo di inquinamento. Se valutiamo il tasso di motorizzazione in Europa, noi siamo al secondo posto, dietro il Lussemburgo, con 598 veicoli ogni 1000 abitanti. Se vi mettete un giorno qualsiasi lungo le strade delle zone industriali o le tangenziali, provate a contare quanti veicoli viaggiano con un solo passeggero a bordo e capirete molte cose, anche riguardo ai PM10. E veniamo infine alle questioni legali e alle conseguenze. Fermo restando tutto il riserbo sul modo in cui i limiti di legge imposti vengono formulati e sul fatto che le misure effettuate sono un po' tarocche per via della composizione delle polveri sottili, come ho spiegato prima, ricordo che l'Unione Europea ha delle leggi in merito. Anche in questo caso, tuttavia, spesso si sfiora il ridicolo. Per esempio, per gli impianti industriali, non solo il limite è espresso in peso, ma fa riferimento alle polveri sospese totali, senza alcuna distinzione tra PM10, PM2,5, polveri ultrafini e nanopolveri. Nel novero degli impianti che devono seguire questa legislazione ci sono anche gli inceneritori, oltre a fabbriche e centrali elettriche. Dal momento che nessuno strumento da usare in strada può certificare quante particelle sono presenti con un diametro più piccolo di 2,5 micron, questo tipo di inquinamento è come se non esistesse e le persone che di questo si ammalano e muoiono lo fanno perfettamente a norma di legge. L'Europa, dunque, ha delle norme che valgono soprattutto per il traffico e il riscaldamento delle case. Esse prevedono un limite di 40 microgrammi per metro cubo come media annuale e di 50 microgrammi su metro cubo come valore di punta giornaliero. Questi valori possono essere superati solo per un certo numero di giorni all'anno, precisamente per 35. Si comincia a contare da gennaio e solitamente la maggior parte delle città a febbraio ha già ampiamente finito il proprio bonus. Da allora in poi si comincia a pagare una multa salata che, come è ovvio, è a carico dei contribuenti e quindi di quella parte dei cittadini italiani che pagano le tasse. Nel 2008 l'Unione Europea ha stabilito dei limiti anche per i 2,5. La normativa, recepita dall'Italia soltanto 2 anni dopo, prevede come massimo valore per la media annuale 25 microgrammi per metro cubo. Ora, l'assurdo è che la stessa Europa aveva previsto di rivedere i limiti entro il 2010, portando il numero di superamenti possibili a 7 invece di 35. Ma la norma, ampiamente strombazzata, è stata messa in cantina e rimandata in un futuro molto remoto. Ad ogni modo c'è un suggerimento da parte del Parlamento europeo di limitare i superamenti a soli 10 giorni l'anno. È un valore ridicolo rispetto a quello che davvero succede nelle nostre città. Se in queste settimane abbiamo letto del superamento di queste quote in tutte le città italiane, Milano, Roma in testa, i dati completi li abbiamo per l'anno precedente, grazie alla pubblicazione da parte di Legambiente di malaria, malaria con l'apostrofo e il significato di cattiva aria. Tanto per dare dei numeri, al primo posto c'è Frosinone con ben 110 giorni di superamento del limite, seguita da Alessandria con 86 e poi Torino, Vicenza, Benevento con 77 e via via tutte le altre. Come si vede si tratta di centri grandi e piccoli in ogni parte d'Italia, anche se ovviamente la presenza di grandi concentrazioni industriali e di traffico moltiplica inevitabilmente gli effetti. Insomma, se davvero queste polveri sono uno degli effetti collaterali di ciò che tutti chiamano progresso, forse è il caso che cominciamo a chiederci se davvero ne vale la pena. Vorrei continuare questo discorso leggendovi due brevissimi articoli apparsi sulla stampa locale nei giorni scorsi che hanno fatto riferimento ad osservazioni di Legambiente di Padova. La prima è intitolata «Con lo smog 10% di assenze in più al lavoro». Vi leggo: «Nei periodi con un alto tasso di inquinamento dell'aria, le assenze dal lavoro per malattia aumentano del 10%, gli attacchi d'asma del 5% e la mortalità giornaliera dell'1%. È l'impatto sanitario dello smog denunciato da Legambiente nel dossier sull'anno nero dei veleni nell'aria. Il 2015 è stato il peggiore degli ultimi 9 anni, con una media di 46,2 microgrammi per metro cubo di PM10, mentre nel 2014 la media era di 31,8. Un rimbalzo di 14,4 microgrammi in più di polveri ogni giorno in media. Gli effetti? Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, non esiste una soglia sotto la quale l'esposizione al PM10 non produce danni alla salute, chiarisce il portavoce di Legambiente Lucio Passi. Ma gli studi epidemiologici concordano nell'affermare che per ogni 10 microgrammi di PM10 in più si rivela un incremento lineare dallo 0,5 all'1% della mortalità, soprattutto per cause cardiache e respiratorie. Asma, problemi respiratori e cardiaci. Ecco gli effetti dello smog sulla nostra salute. Il secondo breve articolo che vi leggo si intitola «Smog pessimo 2015, la media del PM10 ai livelli di 9 anni fa». Inquinati 140 giorni su 365 tra polveri sottili e ozono. Ecco il dossier integrale realizzato da Legambiente che accusa, dal comune, provvedimenti ininfluenti. L'ozono. Agli 87 giorni di superamento della soglia di legge per il PM10 vanno aggiunti i 53 giorni di sforamento per l'ozono, l'inquinante estivo. Nel 2014 furono solo 31, chiarisce Passi. Regione e comune avrebbero, per legge, dovuto adottare un piano di azione. Non ne abbiamo visto nemmeno l'ombra. Le amministrazioni dovrebbero essere perseguite a norma di legge, come minimo, per omissioni di atti d'ufficio. Le proposte. Provvedimenti efficaci e strutturali è quello che chiedono gli ambientalisti, puntando in primo luogo sul traffico automobilistico. È il toro che va preso per le corna, ribadisce Lucio Passi. A Padova sono le auto la fonte primaria dello smog, visto che le caldaie sono quasi tutte alimentate a metano. Il trasporto pubblico deve diventare una reale alternativa. Le proposte dunque sono due. La prima, destinare i 6 milioni di euro annui delle multe degli autovelox in tangenziale al potenziamento dei bus. La seconda, riaprire il dibattito in città sul road pricing, cioè l'accesso regolamentato delle auto in città all'interno dell'anello delle tangenziali. Infine, l'amministrazione deve smetterla di smantellare piste ciclabili, corsie preferenziali dei bus e pezzi di aree per pedonali, lasciando ancor più la briglia sciolta al traffico automobilistico. Il botto di Capodanno. Il 2016 intanto è iniziato malissimo dal punto di vista delle polveri sottili. I valori registrati sono di 122 microgrammi all'arcella e 121 alla mandria. La soglia di legge è 50. Poi ci ha pensato la pioggia ad abbassare i livelli di smog nell'aria. Questi erano i due articoli presi dal Mattino di Padova. Certo, la pioggia non potrà durare molto, anzi in questi giorni è già finita, mentre il traffico e il riscaldamento riprenderanno vigore adesso che le vacanze sono finite. Ascoltiamo adesso un brano del cantautore americano Billy Joel, Piano Man, e poi ci risentiamo.
Shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. He says, son, can you play me a memory? I'm not really sure how it goes, but it's sad. Sweet, and I knew it complete when I wore a younger man's clothes. La 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 la. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight. Got us feeling all right. Now John at the bar is a friend of mine. He gets me my drinks for free, and he's quick with a joke or to light up your smoke, but there's some place that he'd rather be. He says, Bill, I believe this is killing me, as a smile ran away from his face. Well, I'm sure that I could be a movie star if I could get out of this place. Oh, la 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 di di da, la la. Had time for a wife, and he's talking with David, who's still in the Navy and probably will be for life. And the waitress is practicing politics as the businessmen slowly get stoned. Yes, they're sharing a drink they call loneliness, but it's better than drinking alone. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song. Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while. And the piano, it sounds like a carnival, and the microphone smells like a beer, and they sit at the bar and put bread in my jar and say, man, what are you doing here?
song tonight. Well, we're all in the mood for a melody, and you've got us feeling all right.
Nell'ultima puntata di questa trasmissione prima di Natale vi avevo raccontato cosa era successo nelle due settimane al vertice di Parigi sul clima. Tutte le capriole e gli evviva dei capi di Stato, come se avessero sconfitto il demonio in persona, erano solo una farsa destinata ad un popolo che nella sua grande maggioranza non sa neppure se è vivo o morto e, quando va bene, si fida ciecamente di quello che ha detto la televisione, altrimenti se ne frega perché ha di meglio da fare. Ad ascoltare i nostri politici sembra che abbiano fatto tutto loro, che abbiano già risolto i guai del mondo intero e che ci aspetti una vita prosperosa, ricca, piena zeppa di salute e di soddisfazioni. Ma, come sempre ci piace ricordare, le dichiarazioni non contano niente se non sono seguite dai fatti. E allora guardiamoli in faccia alcuni di questi fatti, quelli che, visto il tema della puntata di oggi, si riferiscono direttamente o indirettamente all'inquinamento dell'aria. Prendo spunto da un articolo apparso qualche settimana fa su un giornale che di sicuro non possiamo accusare di bolscevismo o di essere una emanazione del blog di Beppe Grillo, e cioè il Corriere della Sera. Luca Carra, il 15 dicembre, firmava questo scritto che cerco adesso di riassumere nelle sue parti essenziali. I concetti quindi non sono miei ma del giornalista, anche se essi coincidono con il mio modo di interpretare i fatti. Forse il mio modo di esprimersi è più colorito di quello del Corriere, ma non credo vi dispiacerà. Dunque, cominciamo. Dopo aver ballato il tip-tap alla firma dell'accordo di Parigi sul clima, la Commissione europea si appresta a calare le braghe, abbassandosi per favorire gli interessi delle lobby industriali ed agricole. In effetti, è probabile un rialzo dei limiti delle emissioni di ossidi di azoto per le nuove auto Euro 6 e dell'ammoniaca di origine agricola. Uno dice, cosa c'entra? In effetti, proprio l'ammoniaca è un importante precursore delle polveri sottili di cui abbiamo parlato oggi. Anche l'Italia, i cui responsabili politici non sanno far altro che lodarsi all'infinito per quello che avrebbero fatto di buono, si dimostrano bugiardi patentati. Stanno in effetti lavorando per annacquare i limiti degli inquinanti dell'aria. Questo avviene nelle negoziazioni a Bruxelles sulla direttiva sui limiti alle emissioni nazionali, in sigla NEC, che è addirittura d'arrivo al Consiglio dei Ministri Ambientali, che ne sta discutendo dopo forsennati tira e molla fra lobby di ogni sorta. Due mesi fa circa, il 28 di ottobre, la delegazione italiana ha suggerito al Comitato Tecnico dei Veicoli a Motore, che funge da legislatore europeo in questo settore, di alzare del 300% la soglia di tolleranza delle emissioni di ossido di azoto nelle auto Euro 6, da 80 a 240 mg per chilometro. Una specie di legalizzazione, o se preferite un no contest, di quell'eccesso di emissioni reali di ossido di azoto che ha indotto qualche mese fa la Volkswagen a inventarsi il software truffaldino che l'ha messa non poco nei guai e di cui vi ho parlato nella trasmissione di Non ci credo del 3 ottobre scorso. Prima di essere messe in commercio, le automobili vengono testate in laboratorio per rilevare quante e quali emissioni pericolose il loro funzionamento comporta, tra queste sostanze anche, appunto, gli ossidi di azoto. Abbiamo visto prima che sono circa 22.000 ogni anno i morti italiani causati da questo tipo di inquinanti. Non diminuiranno certo aumentando la quantità di sostanze emesse in atmosfera. In realtà poi i gas emessi in laboratorio sono decisamente minori di quelli emessi durante i tragitti reali su strada ed è stato proprio questo scandalo, quello della Volkswagen, ad indurre la Commissione europea a mettere a punto una procedura per testare il reale potere inquinante dei motori a scoppio. Ora, uno si aspetterebbe di vedere ridotte e non di poco le quote consentite, vista la quantità di morti di cui abbiamo parlato, ma nella riunione dei tecnici del 28 ottobre scorso non è andata propriamente così. Nei nuovi test, che dovrebbero partire tra un anno, cioè nel 2017, il cosiddetto fattore di conformità, vale a dire il limite della legge per gli Euro 6, è stato posto pari a 2,1. Ora, tradotto in un linguaggio più comprensibile, vuol dire che Euro 6 avrà la possibilità di emettere 2,1 volte, o se preferite il 210% in più rispetto ai limiti di legge, cioè 168 mg per chilometro invece di 80. Ovviamente le associazioni, gli esperti sanitari, una stessa parte del Parlamento europeo e, bisogna dirlo, anche la Commissione Ambiente, sono insorti, chiedendosi che fine avesse fatto il buon senso e la dignità di quelle persone. La Commissione Ambiente ha anche proposto di opporre il veto ad una simile decisione. E l'Italia? Il governo italiano si è distinto notevolmente, ma non in senso positivo, dal momento che, come già detto, aveva chiesto alla riunione dei tecnici che il fattore di conformità applicabile, invece che 2,1, fosse portato a 3, cioè un limite delle emissioni reali del 300% rispetto ai limiti di legge. Ecco, prima di dare degli idioti a questi nostri rappresentanti, ascoltiamo le loro giustificazioni. In questo modo, si legge nella posizione italiana, il 60% delle auto diesel prodotte in Italia riuscirebbe a passare il test, evitando quei rilevanti cambiamenti e investimenti per i produttori che il fattore di conformità 2.1 proposto dall'Europa comunque innescherebbe. Non so a voi, ma a me sembra di riascoltare i discorsi che il governo Berlusconi faceva a suo tempo quando andava a discutere a Bruxelles del piano 20 più 20 più 20, piangendo lacrime di coccodrillo per quanto riguardava allora la riduzione delle emissioni serra. Ora, il problema è della Commissione europea. La battaglia sui limiti è ancora in corso e, a giudicare dagli eventi passati, con il Parlamento europeo non si sa mai come va a finire, per cui non resta che aspettare. C'è poi il discorso accennato sull'ammoniaca legato alla produzione agricola. Qui devo cedere il passo, non essendo affatto un esperto in materia, quindi mi limito a leggervi il paragrafo dell'articolo del Corriere della Sera su questo argomento. Avanti con l'ammoniaca è il titolo. Ma i cedimenti sulla qualità dell'aria all'indomani dello storico accordo di Parigi non si fermano qui. Su un altro tavolo, sempre a Bruxelles, si sta discutendo in queste ore anche dei limiti nazionali da porre alle emissioni di ammoniaca, di cui è responsabile per il 90% l'agricoltura, con fertilizzanti di sintesi e liquami zootecnici. L'ammoniaca, una volta rilasciata in atmosfera, si converte in particolato fine, cioè in PM2,5, responsabile in Italia, secondo lo studio VIAS del Ministero della Salute, di circa 30.000 morti aggiuntive. Ancora una volta, la delegazione italiana, secondo quanto emerge in queste ore, ricordo tra parentesi che l'articolo è del 15 di dicembre, allora ripeto, ancora una volta la delegazione italiana avrebbe proposto di passare da un taglio a queste emissioni del 20% a uno del 14%, un meno 6% per venire incontro agli interessi degli agricoltori, senza però contare i danni all'ambiente e alla salute pubblica. Non c'è dubbio, se le cose stanno veramente così, si tratta di un bel regalo che l'attuale governo italiano farebbe ai due settori che hanno il maggiore impatto sulla qualità dell'aria che respiriamo: l'industria automobilistica e l'agricoltura, peraltro mai toccata da limiti emissivi, commenta l'avvocato Anna Gerometta, presidente dell'Associazione Cittadini per l'Aria, molto attiva nel cartello di associazioni a Bruxelles. Ci auguriamo, continua, che il ministro Galletti si dissoci da questi cedimenti della delegazione italiana e riconfermi gli impegni presi precedentemente a tutela della salute di tutti. Ancora una volta non ci resta che aspettare per vedere cosa succederà. Intanto noi ascoltiamo un'altra canzone di un grande cantautore romano, Francesco De Gregori. Il titolo del pezzo sarebbe decisamente superfluo.
Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone una canzone suonerà. Con le mani, amore, per le mani ti prenderò, e senza dire parole nel mio cuore ti porterò, e non avrò paura se non sarò bella come dici tu, ma voleremo in cielo in carne e ossa, non torneremo più. Senza fame, senza sete, e senza ali e senza rete, voleremo via. Così la donna cannone, quell'enorme mistero volò. Tutta sola verso un cielo nero, nero si incammino. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì. E con le mani, amore, con le mani ti prenderò. Senza dire parole nel mio cuore ti porterò, e non avrò paura se non sarò bella come vuoi tu, ma voleremo in cielo in carne e ossa, non torneremo più. Senza fame, senza sete, e senza aria, senza rete, voleremo via.
Siamo così arrivati alla fine della puntata di Non ci credo, di questo 9 gennaio 2016. Potrete riascoltarla domenica 17 gennaio, poco prima delle 5 del pomeriggio. Anche la prossima volta, il 23 gennaio, non potrò essere presente in studio per un impegno, ma preparerò comunque una puntata proprio come oggi. Radio Cooperativa vi propone di seguito Sabato Ospitale con Paolo e Lorenzo, poi Livingston e a seguire Libro Parlato. Questa sera Io ci sono e tu, con le vostre telefonate e le musiche, in studio ci sarà Maurizio. Io chiudo con un pezzo di Smooth Jazz, molto dolce e sensuale, City of Light, la città della luce, con il magico sax.